Servizio, la mia riunione del nuovo anno avendolo appena iniziato. Questa è la mia prima vera campagna dal nuovo anno. Ho avuto alcune sere a casa, poi sono stato giù a quel Fort Huachuki. È così che lo vorreste pronunciare ora? Non riesco a capire come potete pronunciare Huachuki con una H. Noi non avremo un affare da specchietto retrovisore. Uno specchietto retrovisore guarda solo indietro e vede ciò che si è stati. Noi stiamo guardando avanti per vedere dove stiamo andando. Vedete, quello che nel passato Paolo disse, dimenticando quelle cose che sono nel passato, spingo verso il marchio dell'alta vocazione in Cristo. Ed ecco cosa vogliamo fare. Un uomo, possiamo guardare indietro 15-16 anni fa, quando venne a Phoenix la prima volta, ci sono state molte cose accadute da allora, buone e cattive. Tutto quello va al giudizio nelle mani di Dio. Ma ciò di cui sono in aspettazione ora è ciò che farò in questo anno futuro, verso il miglioramento del regno, facendo di più tutto quello che posso per il regno di Dio. Ora, oggi pomeriggio voglio parlare questo messaggio del nuovo anno alla Chiesa in Cristo e poi domani sera inizieremo a pregare per i malati e distribuiremo biglietti di preghiera fra, penso che il servizio inizi alle 7:30, meglio essere qui verso le 6 o un quarto d'ora dopo, allora per ricevere i vostri biglietti di preghiera, così non interferirà con il resto del servizio. Vogliamo ringraziare la gestione qui del Ramada per averci lasciato avere questo edificio per questa riunione, prima di questo convegno. Il Signore li benedica. Ed ora, se volete andare nelle Scritture dove leggeremo, leggerò da Isaia il 60° capitolo e il secondo, primo e secondo versetto, e Salmi 62:1-8. Salmi 62:1-8, prima. L'anima mia si acqueta in Dio solo, da Lui procede la mia salute. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto ricetto. Io non sarò giammai grandemente smosso. Infino a quando vi avventerete sopra un uomo? Voi stessi sarete uccisi tutti quanti e sarete simili ad una parete chinata e ad un muricciuolo sospinto. Essi non consigliano d'altro che di sospinger giù quest'uomo dalla sua altezza. Prendono piacere in menzogna, benedicono con la loro bocca, ma maledicono nel loro interiore. Selah, anima mia, acquetati in Dio solo, perciò che la mia speranza pende da Lui. Egli solo è la mia roccia e la mia salvezza. Egli è il mio alto ricetto. Io non sarò giammai smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. In Dio è la mia forte roccia, mio ricetto. Confidatevi in Lui, o popolo, in ogni tempo. Spandete i vostri cuori nel Suo cospetto. Il Dio è la nostra speranza. Selah. Mi piace come Davide lo dice, la roccia. Notate, in così tanti punti, Dio è la mia roccia. Sapete a cosa si riferisce una roccia nella Bibbia? Roccia è una rivelazione. Come disse Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona. E su questa roccia, questa rivelazione, Dio glielo aveva rivelato. Carne e sangue non hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo. Su questa roccia, questa rivelazione, edificherò la mia chiesa. E Davide qui gridò, Dio è la mia roccia, la mia rivelazione. Ora, nel 60° capitolo di Isaia, il primo e secondo versetto, levati, sii illuminata, perciò che la tua luce è venuta, e la gloria del Signore si è elevata sopra te. Perciò che, ecco, tenebre copriranno la terra, e la caligine coprirà i popoli, ma il Signore si leverà sopra te, e la sua gloria apparirà sopra te. Preghiamo, Signore Gesù, mentre meditiamo su queste parole, ora iniziamo ad entrare in questo servizio per il tuo onore. Benedicici, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, il mio soggetto oggi pomeriggio è una parola, shalom. Nell'ebraico significa pace. Pace o è un saluto, è una pace sia a te, o benvenuto, buongiorno, ogni tipo di saluto. Ma la parola principale che ho trovato nell'ebraico qui significa molte cose, ma tutto ha a che fare con la stessa cosa, pace. Mentre siamo davanti a questo nuovo anno, siamo di fronte a entrambi, come ho letto, oscurità e luce. Ora vediamo che Davide, parlando qui, disse: confida nel Signore, poni in Lui la tua fiducia. Isaia disse: tenebre oscure verranno su questo popolo, ma per la Chiesa che sorge splende nella gloria della luce. Quindi affrontiamo quest'anno proprio come facciamo ogni anno. C'è un rammarico dei nostri errori nel passato e guardando avanti per un futuro della gloriosa luce di Cristo. Senza dubbio, se sopravvivremo quest'anno, troveremo molti errori che abbiamo fatto e ce lo aspettiamo proprio perché seguono i pro e contro. È la legge della media di cui viviamo qui in questa vita. Ma siamo così felici di avere un mediatore che siede alla destra di Dio per fare intercessioni. Quando siamo disposti ad ammettere i nostri errori che abbiamo sbagliato, allora Egli li perdona. Egli è pieno di grazia e misericordia per perdonarci per quegli errori. Questa profonda oscurità su cui vorrei parlare prima, poiché ce n'è così tanta nel mondo oggi, e diventa del continuo sempre più oscura. Ogni anno lo troviamo che il mondo diventa più oscuro, parlando spiritualmente, perché stanno brancolando nell'oscurità. C'è più peccato. Solo passando per ciò che abbiamo, l'assassinio del presidente e così via, e le persone vengono assassinate proprio qui, nel nostro paese, dove non penseremmo che quello potesse accadere al tempo della civiltà moderna. Ma c'è di certo, perché fitte tenebre sono sulle persone. Ora, quelli che non si volgono alla luce, allora c'è solo una cosa che posso dire per l'anno in arrivo: vi abbasserete sempre più al buio mentre l'anno prosegue. Ma per quelli che si volgeranno in questo nuovo anno alla luce, allora diventerete sempre più luminosi fino a quel giorno perfetto che aspettiamo, la sua apparizione, dove tutta l'oscurità svanirà. E il motivo di ciò è perché dico alla Chiesa del Dio vivente oggi, shalom, perché noi siamo le sue luci. Gesù disse: voi siete la luce del mondo. Ora, il profeta disse: fitte tenebre su queste persone, sulle persone del mondo, fitte tenebre. Avete notato negli ultimi anni, alcuni di voi uomini e donne attorno alla mia età, poiché come ogni anno sembra che le tenebre vengano sempre di più. Stavo parlando l'altro giorno e ho detto a mia moglie: sai, sembra che mentre gli anni avanzano è come sembra proprio che le persone inizino ad allontanarsi sempre di più dalla cosa reale a cui dovrebbero avvicinarsi sempre di più. Ho notato fra gli uomini, guardate sulle strade, e la maggior parte fra le donne, osservate i loro desideri e ciò che a loro piace fare, e stanno sempre cambiando attitudine. L'uomo diventa più simile alle donne e le donne diventano più simili all'uomo, e sembra che non ci sia modo di fermarlo. Attraverso la nazione predicando contro la cosa e torno l'anno dopo ed è peggio di quanto fosse quando ho iniziato. E quelle persone vogliono fare il bene, ma loro, c'è qualcosa in merito a ciò che non le fa agire bene. Esercita una pressione proprio su di loro, li forza, è come una densa nebbia oscura sopra tutta la terra. non solo a Phoenix, ma in tutto il mondo. Sembra essere proprio un raggruppamento buio che si riunisce, diventa sempre più denso, del continuo, proprio soffocando la vera virilità, la vera femminilità. Sto parlando nel naturale. E loro sembra che il arriva sempre di più nelle chiese, e allora quando vi alzate e dite qualcosa contro ciò, allora vi condannano per averlo fatto. Vedete, voi lo potete vedere arrivare, e allora quando parlate contro ciò, qualcuno lo fraintende. A volte le donne lo fraintendono, l'uomo lo fraintende, prende l'attitudine sbagliata. L'uomo a volte, bravo uomo, deve far fronte a tali cose per poter tenere i propri diritti nei ranghi religiosi di cui sono membri, perché se non lo fanno vengono scomunicati e allora sono da soli. E allora una volta scomunicati da certe persone, allora è difficile entrare da qualcun altro, perché una volta sapevano che eravate membri di quest'altro gruppo, allora cos'è successo qui? Allora dovete prendere posizione sulle vostre convinzioni o restare soli o rinnegare le vostre convinzioni. Quindi lo rende davvero difficile per le persone. E sembra che il tempo sia, non potete vedere quella vera presa di posizione come l'uomo dovrebbe essere. Io persino nel riprenderlo dallo spirituale, ora al naturale, io mi sembra che l'uomo indossi scarpe di velluto rosa e ogni genere di cose simili. Sembra proprio che siano diventati come le donne. Le donne fumano sigarette, ora hanno dei sigari e loro proprio e si tagliano i capelli come l'uomo, e sembra che la delicatezza signora, femminilità, è qualcosa di passato e il vero uomo maschile se n'è andato. Tutto ciò a cui sembra pensare è qualcosa di malvagio, all'opposto. Pensa sia proprio come era al principio, ogni pensiero nel cuore di un uomo continuamente diventa malvagio. I nostri programmi, televisione e radio, sono senza censura. L'uomo può dire qualsiasi cosa, quasi che voglia. Persino maledire e dire barzellette sudice, sporche, che semplicemente non dovrebbero essere. Non dovrebbero essere dette in un bar. Non di meno possono dirle alla televisione e alla radio e lo mandano proprio nelle case delle persone. Sembra che fitte tenebre coprano l'intera cosa. L'intero mondo sembra diventare contaminato. Ora, per anni ho cercato di tenere uno standard, la parola di Dio, e sono più determinato in questo anno a tenere quello standard più che mai nella mia vita, vedete, stando proprio dritto con quella parola. Ora, spero che chiunque abbia in mente che lo sto facendo per agire da intelligente, allora, fratello, sorella, sei certamente in errore. Lo sto facendo perché sono obbligato a quella. Io sono obbligato a rimanere con quella parola. Qualsiasi cosa essa dica, non metto alcuna personale interpretazione, la dico proprio in quel modo. Ora, ci sono alcuni che potrebbero essere in grado di interpretarla e la fanno sembrare un po' diversa, ma io non posso farlo. L'unica lingua che conosco è quella scritta qui, proprio nel modo in cui questa è. Ora, pochi, circa 3 anni fa, ora saranno, che a casa, nella mia chiesa di casa, lo Spirito Santo mi ha parlato, ha detto: vai a Tucson, c'è qualcosa che attende. Sono stato su questo palco e ho detto ad ognuno di voi: così dice il Signore, qualcosa sta per avvenire. Ci sono probabilmente centinaia di persone sedute qui che lo sanno. Vi ho detto ciò che ho visto. Il messaggio è sul nastro. Che ora è, Signore? Ho visto una costellazione di angeli come una piramide scendere proprio a nord di Tucson, su in questa direzione, a nord di Tucson. E loro mi dissero qualcosa e non sapevo cosa fosse. E là un giorno c'è un uomo seduto presente proprio ora, due di loro che erano con me, là dietro, quando quello avvenne. E ne scattarono la fotografia nel cielo, uscì nella rivista. Pensavo di avere una copia. Ce l'ho, eccola. Lo vedete qui nella rivista Life? Questa copia. Proprio esattamente nel modo in cui lo Spirito Santo disse che sarebbe stato. E là c'erano quei sette angeli tanto naturali quanto vedete me stare qui. E mi dissero di tornare a casa mia, poiché i misteri che i riformatori attraverso le epoche avevano mancato di raccogliere, i misteri della Bibbia che i sette suggelli tenevano in serbo, sarebbero stati rivelati. Sfido chiunque, prendete quei sette suggelli ed esaminateli, e trovate un difetto in essi, vedete? Vedete, perché è stato dato per ispirazione di Dio. Prima di quello ho predicato sulle sette epoche della Chiesa e poi le ho disegnate sulla lavagna nel mio tabernacolo. La mia dottrina, qui non predico la dottrina, niente se non grandi fondamenti evangelici, perché sono confratelli, potrebbero differire da me ed io non lo annuncio qui davanti alle persone. Cerco solo di rimanere sui reali fondamenti della Scrittura tali come crediamo. Ma nel mio tabernacolo lo registrano. Se lo volete, lo potete avere. Se il vostro pastore non vuole che lo abbiate, non prendetelo. Vedete, sta a voi. Ma là, predicando sulle sette epoche della Chiesa e avere un'approvazione da Dio, disegnandole di come le tenebre entrarono nella Chiesa, Nicea, e gli angeli delle Chiese, i messaggeri, deve essere stato giusto, perché appena le ho disegnate nell'ultima epoca della Chiesa, la domenica mattina alle 11, quella grande luce scese nell'edificio davanti a quasi altrettante persone quanto sono sedute qui. Scese e tremolò sul lato del muro davanti a tutte quelle persone e disegnò quell'epoca della Chiesa proprio esattamente come le avevo disegnate io là. Ora, ci sono centinaia e centinaia di testimoni là per dimostrarlo. Proprio, ebbene ora, comprendiamo che Dio mostra sempre cose nel cielo prima di mostrarle sulla terra. Come i magi seguirono la stella e così via. Un segno celeste avviene prima, allora il terreno rivendica il segno celestiale. Dio tratta, opera in segni, segni e prodigi. Devono seguire ovunque i credenti. I giudei cercavano sempre un segno, perché erano i prescelti di Dio e cercavano il segno. Mostraci il segno, allora crederemo. E allora, quando i magi vennero con la loro storia, i magi della nascita di Cristo, proprio al nuovo anno, ora troviamo che la luna, nella Bibbia, rappresenta la Chiesa. Mostra luce sulla terra in assenza del sole. Apocalisse, il 12° capitolo, lo spiega davvero. La donna con la luna sotto i piedi, il sole al suo capo. È come in assenza del sole. Quando il sole se ne va dall'altra parte, la luna riflette il sole sulla terra. La Chiesa deve riflettere Gesù Cristo al mondo, in assenza del Figlio di Dio. Tutti noi lo crediamo. È una cosa strana per quanto è stata diversa. Ma parlando qui, nel 1933, del Papa che porta fuori il suo posto, o piuttosto che esce da Roma e fa visita alla Terra Santa, lui verrà anche qui. E la cosa strana è, alcune sere prima di lasciare Roma per la prima volta mai successo nella storia, la luna scese ed entrò in una eclissi totale. Proprio quello cos'era? Oscurando la luce del Figlio riflessa. In questo lui parlò al padre ortodosso e sono tutti d'accordo. Il Papa fa questo per comunione, buona comunione con il vicino, che suona all'orecchio naturale, la cosa più meravigliosa che potrebbe avvenire. Ma per l'orecchio spirituale è oscurità. E come noi, chiese, noi, presbiteriani, metodisti, battisti e pentecostali, potremmo mai unirci ad una tale confusione simile? E sapendo che la nostra Bibbia ci insegna diversamente, è una cosa meravigliosa per me, come un uomo riempito di spirito può sedersi in quei posti e dire: ci si sente spirituale ad essere in tale luogo. Per me è orribile! Ora, immagino lo abbiate qui a Phoenix. Se qualcuno, quanti qui hanno mai visto dove avevo disegnato quelle immagini dell'epoca della Chiesa? Alzate le mani. Immagino, vedete come il Signore le disegnò nei cieli l'altra sera? Proprio esattamente nel modo in cui è stato disegnato là, al tabernacolo. Perfettamente, esattamente nel modo in cui lo Spirito Santo lo diede per ispirazione 3 anni fa, al tabernacolo, là è avvenuto nei cieli. Dalla bocca di 2 o 3 testimoni sia ogni parola stabilita. Lo Spirito Santo prima si mosse per ispirazione, io le ho disegnate sul palco. Poi egli scese lui stesso e fece la sua rivendicazione di ciò, come la luna e la luce svaniscono. Svaniscono e di nuovo in una totale oscurità in quest'epoca di Laodicea. E qui egli scende e lo rivendica sulla luna, proprio al tempo in cui tutte le chiese si stanno riunendo insieme in un consolidamento della federazione delle chiese. Non sorprende, come disse Isaia, fitte tenebre sulla terra, su queste persone. So che non è popolare parlare contro l'organizzazione, ma quello è il marchio della bestia. Quella è la cosa che ci sta portando proprio in ciò. Sta formando un'immagine alla bestia. Non lo dico per essere arrabbiato, lo dico perché è la verità, fratelli. Verrà il giorno in cui Phoenix risorgerà e forse io me ne sarò andato, ma saprete che era il così, dice il Signore. È vero. E come il grande Spirito Santo ha rivendicato quei messaggi e predetto le cose, senza mai fallire una volta. E perché brancoliamo nelle tenebre? Perché le persone non si svegliano prima che sia troppo tardi? Uno di questi giorni sarà troppo tardi, quando avrete già preso il marchio, e allora non c'è altro che potete fare in merito a ciò. Allora sarete presi in quel sistema, poiché siete marchiati da quel sistema. Perché non venite a Cristo? Siate riempiti con la luce del Vangelo di Gesù Cristo, la sua potenza di risurrezione che può liberarvi e rendervi una candela che è posta sulla collina. Non importa quanto diventi oscuro, dite: ebbene, perché dovremmo farlo? Gli altri, ascoltate, proprio ora è il tempo di farla splendere, quando è più buio. Ecco quando la luce brilla meglio e quando è nelle tenebre. Dobbiamo lasciare sempre che la luce splenda dove c'è buio. Il profeta dice: fitte tenebre sarebbero su queste persone, e certamente è la verità. Ora scopriamo ciò che ha fatto riflettere la luce alla luna. Dio mostra prima sulla lavagna, poi con la sua stessa presenza, poi nei cieli egli mostrò il segno. E poi il Papa da Roma andò là in Palestina, là qualcosa per l'occhio comune, la gente gridava e cadeva a terra e adorava l'uomo. Non sono contro di lui più di quanto sarei per un ministro che si unisse a tale cosa. È tutto lo stesso spirito. Sembra che fitte tenebre si siano stabilite sulle persone, al punto che pensano che l'unica cosa che c'è da fare è andare in chiesa ed essere una persona per bene, mettere il proprio nome sul libro è una piccola cosa misteriosa. Dio girerà la chiave quando morirai e cambierà quello spirito in te per lui. Siete in errore. Quando morite, quello spirito che è su di voi, ecco come sarete per sempre. E ricordate, i farisei, i sadducei e così via, erano persone molto religiose. Dio è un Dio geloso. Egli è geloso e vuole sua moglie pura. Egli la vuole vergine, casta. Niente al mondo in lei ha fatto completamente la sua parola, parte di lui. Dobbiamo essere parte della parola, non una parte del credo, una parte della parola. Non una parte della Chiesa, una parte della sposa. La Chiesa è condannata. Sappiamo che lei va nelle tenebre di fuori, ma la sposa va in alto. Ora, se le persone potessero solo svegliarsi per pochi momenti e realizzare qual è la cosa grande, è orgoglio che lo fa. Sono persone che vogliono andare come il resto del mondo. Non potete farlo, non siete del mondo. Pensate che una donna posta nella sua bara voglia sapere se hai i capelli cotonati o come mai volete chiamarlo. Pensate che presterebbe attenzione a come è vestita se fosse posta in una bara o un uomo. Non lo farebbero. Ed ecco il motivo oggi per cui ci sono così tante cose che dobbiamo copiare dai vicini o qualche stella di Hollywood o qualche moda o qualcosa del genere. È perché non siamo ancora morti a Cristo e la sua parola. Qual è il problema con le chiese? Siamo nelle tenebre, brancoliamo nelle tenebre. Disse, ci saranno fitte tenebre sulle persone. Fitte tenebre sulle persone ora. Cosa significa tutto ciò? Significa questo, che quando il mondo... Cosa ha fatto svanire la luna? Era perché il sole, la terra entrò nell'ombra del sole che rifletteva se stesso sulla terra. Il mondo entrò nell'ombra. Ecco qual è il problema con la Chiesa, ecco qual è il problema con i presbiteriani, metodisti, pentecostali, ecco qual è il problema con tutti noi. Il mondo impedisce l'accesso alla luce che siamo supposti riflettere, oscilla attorno ed entra in essa e mentre si passano davanti l'un l'altro getta tenebre su di essa. E il mondo è entrato nella Chiesa, nel nome della denominazione, il nome di qualche credo e siamo religiosi. E tutto questo, ma non di meno rinnega la potenza di risurrezione di Cristo per rivendicare la sua parola che è profetizzata per questo giorno. Ci può essere luce solo tramite la parola di Dio. Lo sappiamo. Dio al principio disse, sia la luce, e la luce fu la rivendicazione della sua parola che gli aveva parlato. Tenebre, oscurato, il mondo si è messo in linea con il riflesso del sole sulla luna e l'ha oscurata. È esattamente così avvenuto nel naturale o nello spirituale. Come è avvenuto nel naturale, ha prefigurato e ci ha detto che è esattamente ciò che è avvenuto. Ora vedete come quella arriva alla fine. Molti di voi giovani non dovrete diventare tanto anziani prima di vederlo, ad ogni modo, se vivrete altri 3 o 4 anni. La luna ora, siamo nell'epoca della chiesa di Laodicea, nell'epoca della chiesa di Laodicea, di tutte le altre chiese, la Laodicea, ultima epoca della chiesa tiepida. Cristo è all'esterno della Chiesa. Ogni lettore della Bibbia lo sa, Apocalisse 3, egli era all'esterno della Chiesa cercando di farsi di nuovo strada all'interno e non disse mai che egli entrò. Ma quanti egli ha amato, egli ha rimproverato e castigato. Il messaggio rimproverava e castigava coloro che egli amava. Ora stava bussando, cercando di entrare. Tenebre lo spengono, esattamente ciò che è avvenuto. La luce che ha brillato, presto sarà assolutamente del tutto spenta, andrà tutto a formare un'immagine alla bestia e sappiamo cosa significa. Quello è il tempo della fine. Dio al principio separò la luce dalle tenebre ed è ancora ciò che Dio sta facendo. Dio separa la luce dalle tenebre. Nel principio egli disse sia la luce. Ora ricordate, non ci può essere luce al di fuori della parola di Dio. Lo stesso sole là fuori è la parola di Dio rivendicata. C'erano fitte tenebre sulla terra, nebbia e foschia sulla terra, e Dio disse, ci sia la luce. Ora, e se non venisse la luce, allora non gli servirebbe a niente parlare. Ma quando disse sia la luce, e la luce venne all'esistenza, rivendicando che la sua parola era giusta, quella luce per cui viviamo oggi. E l'unica luce che possiamo avere oggi nella Chiesa è Dio che rivendica la sua luce per questa generazione. Per ogni generazione è stata assegnata una certa parte. È avvenuto nei loro giorni. Tutti noi lo sappiamo. I profeti vennero sulla scena. Loro, la parola del Signore veniva a loro. La comprendevano. Un veggente nel Vecchio Testamento significa che uno a cui è rivelata la parola. E come lo sapevano? Perché lui prevedeva cose che sarebbero venute. Allora la parola del Signore veniva a loro ogni epoca. Gesù disse a Giovanni, di Giovanni, egli era la luce brillante e luminosa per un poco. Perché Isaia 712 anni prima che gli nascesse disse, c'è una voce di uno che grida nel deserto. Malachia, il terzo capitolo, disse, ecco io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via davanti a me. Vedete, lui era quella parola rivendicata. La parola che era stata promessa per quel giorno, lui era la luce, perché lui stava facendo avvenire la stessa parola che Dio aveva detto di lui. E quando Gesù venne, Giovanni disse, io devo diminuire ora, egli deve venire in vista, ed egli era la luce lungo tutte le epoche, come Dio parlò dell'arrivo di quell'ora. Come mancarono di vederlo quei clericali, come fallirono, come quei farisei e sadducei mancarono di vedere. Egli disse, investigate le scritture, perché in esse voi pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Come mancarono di vederlo, fratelli? È perché era stato profetizzato che lo avrebbero fatto. E così è oggi che le fitte tenebre stanno arrivando sulle persone, ed eccoci qui. Dio ha assegnato la sua parola perché sia manifestata in questo giorno, ed è l'unica luce che abbiamo, e Dio lascerà che qualcuno manifesti quella parola. Qualcuno lo farà. Egli l'ha promesso, ed egli opera proprio esattamente come ha sempre fatto tramite ciò. Egli non ha mai cambiato il suo metodo di operare. Egli profetizza ciò che avverrà, poi manda qualcuno e lo rivendica e passa sopra la testa di milioni. Perché tenebre coprono la terra in quel tempo e le persone amano le tenebre più della luce, perché le tenebre hanno molto piacere. Ho visto una commedia di Hollywood non molto tempo fa. Diceva, la vita inizia dopo che il sole scende. Ecco quando inizia la morte. Tutti questi locali notturni e dove pensano di vivere stanno morendo. Dio al principio separò la luce dalle tenebre. Egli l'ha sempre fatto. Cosa fa egli? Egli lo spinge tramite la luce in arrivo, egli spinge le tenebre dall'altra parte della terra. Ed è esattamente cosa sta avvenendo ora. È appena prima del giorno. La stella del mattino è uscita per annunciare l'arrivo del giorno. E lo Spirito Santo mostra la sua luce. Arriva un tempo in cui la luce e le tenebre dovranno essere separate una dall'altra. La Chiesa e il suo ordine dovranno prendere l'ordine del giorno, e Cristo e la sua parola, luce promessa, andranno nel rapimento. È l'unica cosa che a loro è rimasta da fare. È un giorno, oggi, è l'alba di un nuovo giorno per molti che aspettano la sua venuta. Così tante buone e sincere persone oggi, è ciò che arde nei loro cuori. Così tante buone persone sincere come Maria e Giuseppe. Venivano dalla festa e persero Gesù. Molte persone fanno la stessa cosa oggi, pensando che egli è con loro. Ora, voglio porre questa piccola luce per voi, per mostrarvi quanto è infallibile la parola di Dio. Tutti noi qui oggi pomeriggio, che siamo cristiani, crediamo che Gesù Cristo era la parola di Dio manifestata. Crediamo che egli nacque da una vergine. Egli era il tabernacolo in cui il Dio Onnipotente dimorò. Qui sulla terra, non solo un profeta, non solo un uomo comune, ma Dio stesso manifestato nella forma di un uomo. Egli era Emanuele, Dio con noi. Lo crediamo con tutto il cuore. Ed ora notate, quando Marta o Maria, piuttosto, e Giuseppe, pensando che Gesù fosse con loro, avevano solo la percezione che egli fosse con loro, pensando, deve essere proprio tutto a posto, egli deve essere con noi. Ma erano tristemente totalmente in errore. Egli non c'era. Così tante brave persone sono così oggi. Pensano, vedono loro avvicinarsi, sanno che qualcosa sta per avvenire. Che cosa fanno? Diventano membri di chiesa, pensando che egli sia con loro. Stringono una mano al predicatore, pensando che sia tutto ciò che devono fare. Egli è con loro, cresimati o battezzati in un certo modo, è tutto ciò che devono fare, pensando che Gesù sia con loro. Fratello, sorella, proprio come Maria, Giuseppe, in passato, persone davvero sincere, non di meno in errore. La vostra vita dimostra se Gesù è con voi o meno. La vostra vita mostra se egli è occupato qui o se egli è ancora nei suoi cieli o meno. Qualsiasi cosa siate, le opere che faccio io le farete anche voi. Come potreste avere Cristo in voi e poi lo stesso Spirito in voi rinnega la sua parola, prende invece un credo? Non può farlo. Egli sconfiggerebbe se stesso rinnegando la sua stessa parola. Solo perché qualcuno pone un'interpretazione sbagliata in essa? Avete una Bibbia, potete leggere come chiunque altro. Siate sinceri. Davide disse, lo pongo sempre davanti al mio volto. Sapere che quando ci riuniamo in questo nuovo anno, ci riuniamo nella potenza della risurrezione di Cristo. Egli è sempre davanti a me, io non sarò smosso. Notate quanto è infallibile la parola. Maria e Giuseppe, ora per voi, miei cari amici cattolici, che dite che Maria era la madre di Dio. Maria non era neanche la madre di Gesù. Figuriamoci essere la madre di Dio. Come potrebbe esserlo? Giusto, mai una volta egli si è rivolto a lei come madre. Niente affatto. Una volta vennero da lui e dissero, tua madre e il fratello aspettano fuori. Lui guardò la sua congregazione, disse, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Guardò i suoi discepoli, disse, coloro che fanno la volontà del Padre mio, essi sono mia madre, mio. Alla croce, quando egli stava morendo, disse pure la stessa cosa. Egli disse a Giovanni, Giovanni, qui quest'uomo, figlio, ecco tua madre. Non madre, ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio. Non, vedete, lei non era la madre di Dio. Lei era solo un grembo preso in prestito che Dio usò, non più di qualsiasi altra donna che Dio abbia idea di usare. Egli potrebbe usare il grembo del vostro cuore per dichiarare suo figlio se voi solo glielo lasciaste fare, vedete? Nessuna madre di Dio. Ci sarebbe stata una sensazione se fosse stato persino un seme di Maria. Egli non aveva neanche un seme da Maria. Era l'intera cosa, era Dio, il creatore. Se il primo Adamo là in passato fu creato senza padre e madre, il secondo Adamo era la stessa cosa. E qualsiasi cosa, meno di quello, non lo porrebbe alla pari con lui. E così, lo stesso Dio, egli creò un corpo in cui egli stesso dimorò. Ora troviamo, guardate se Maria fosse la madre di Dio, come lei fece un errore là. Lei disse, tuo padre Dio, ti abbiamo cercato in lacrime, rinnegando la nascita virginale. Tuo padre, Giuseppe Dio, ti abbiamo cercato. Osservate quel ragazzo di 12 anni, figlio di 12 anni dire, non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio, dibattendo con quelle denominazioni lassù? Ora, se egli fosse stato occupato dagli affari di Giuseppe, egli sarebbe stato giù al negozio di falegname. Giuseppe non era suo padre, Dio era suo padre. Non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio? Lassù, a 12 anni, con quei sacerdoti istruiti, non un giorno a scuola, ma non di meno erano sbalorditi della sapienza. E guardate, egli era la parola. Quando egli nacque, egli era la parola. Egli ancora la parola. Notate, la parola non sarà contraffatta. Lei disse, tuo padre Dio, ti abbiamo cercato in lacrime. Disse, non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio. Rimproverò la sua stessa madre? Perché? Egli era la parola. Ci sarebbe una domanda nella mente di qualcuno se Maria, qui, che una volta disse che lo Spirito Santo l'aveva adombrata e aveva dato alla luce un figlio, e poi qui chiama Giuseppe il padre. La parola è infallibile, non può fallire. Non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio? Ed egli era occupato degli affari del padre, non gli affari di Giuseppe facendo porte e cose di falegname. Egli si occupava degli affari di suo padre, raddrizzando le politiche religiose che avevano in quel giorno. Non sapete che devo occuparmi degli affari del padre mio? Sì, Signore. Molte persone oggi in molte di queste belle chiese stanno andando in quel concilio di chiesa. Non andando, ci sono già. Stanno percependo che è proprio esattamente la cosa da fare. Amichevoli, bravi, perché non possiamo riunirci tutti insieme? Ebbene, stanno cercando tutti per anni di rendere battisti tutti i metodisti e tutti i battisti presbiteriani. Pentecostali hanno provato a renderli pentecostali. Non potete farlo, ma un concilio è la risposta per voi. Quella è la risposta, cosa che la Bibbia dice che faranno, ed è proprio esattamente cosa hanno fatto. Le chiese amichevoli sono, sì Signore, un insieme. Bene, abbiamo comunione. La Bibbia disse, come possono due camminare insieme senza essersi messi d'accordo? Alcuni di loro rinnegano la nascita virginale. L'80% delle chiese protestanti rinnegano la nascita virginale e rinnegano il battesimo dello Spirito Santo, rinnegano i segni della sua venuta, la potenza della risurrezione, rinnegano che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come potete voi, quando Dio pose tutto questo caos nel mondo, poiché una donna un giorno dubitò un piccolo aspetto della sua parola? Satana le disse la verità, tutta tranne una cosa, ma quella fu la cosa che causò tutto il problema. Ora, se tutto questo mal di cuore e tristezza che dovete guardare, perché un piccolo aspetto di essa fu dubitato, pensate che un piccolo aspetto di dubbio ci farà mai entrare? Ecco perché Gesù verrà per una casta vergine pura, riempita con lo Spirito Santo, e non dal mondo, ma della potenza di Dio. Oh, quanto è meraviglioso sapere che c'è una possibilità per entrare in questo gruppo. Come lo fate? Non lo farete mai unendovi all'organizzazione. Lo farete quando sarete battezzati dallo Spirito Santo, nel mistico corpo di Gesù Cristo, risorti con Lui nella risurrezione, liberi dalla morte e peccato. Quello è l'unico modo. Tenebre, grandi denominazioni, un grande gruppo di uomini si riunisce e pone le proprie idee su ciò, e quello vi getta proprio di nuovo in una spirale come c'era al principio. Nessuna speranza affatto in quel caos. Siete semplicemente finiti, e tutti loro sembrano essere proprio così agitati su queste chiese amichevoli. Pensano se Dio sarà con loro. Ebbene, il millennio inizierà quando il concilio riunisce tutti insieme lassù, e tutti i movimenti ecumenici e così via, e si uniscono. Cosa stanno facendo? Formando un'immagine alla bestia, una potenza in cui tutti i non denominazionali e così via, che non si uniranno a loro, saranno chiusi fuori. Osservate soltanto e vedete se avviene. Ce l'ho scritto qua giù, lo stesso giorno in cui noi, il Signore me lo lasciò vedere nel 1933. Ed è qui, proprio esattamente nel modo in cui lui, il modo in cui fu detto, arriva proprio allo stesso modo come il Papa avrebbe lasciato Roma e così via. Ora, sono brave persone, ma in errore. Giuseppe e Maria erano brave persone, ma davvero in errore. Ma cos'era? Dio usò un ragazzo di 12 anni per mostrare che quella parola deve rimanere pura, esattamente ciò che essa era, ciò che aveva detto all'inizio. Egli nacque da una vergine, ed ecco cosa egli era, pensando che egli fosse con loro quando si unirono alle chiese e così via. Ma non lo era. Ora, ma per gli eletti. Ora, quelle sono le tenebre, e potrei stare su ciò per un'altra ora. Ma per gli eletti, preziosi e chiamati santi di Dio, vi dico quest'anno in arrivo, Shalom, la pace di Dio, l'ora è qui. Se avessi potuto stare là in passato, prima dei giorni in cui il mondo fu creato, e avessi guardato giù e visto l'intera cosa, e il Padre mi avesse detto: in che giorno vorresti vivere? Avrei detto: ora! Proprio ora! Questa è l'ora più grande in cui la Chiesa sia mai entrata, appena prima dell'arrivo dello sposo. Oh, la vera Chiesa del Dio vivente dovrebbe essere infiammata, ardente con la luce del Vangelo che viene rivendicata fra loro. Sorgi e splendi, perché la luce è venuta a te, la luce di questo giorno. Isaia era la luce del suo giorno. Noè era la luce del suo giorno. Perché? Egli aveva la parola manifestata e il Vangelo. Le parole della Bibbia per questo giorno sono la luce del giorno. Che tempo glorioso in cui stiamo vivendo. Ora, buongiorno significa pace. Tenebre si accumulano. Per cosa si accumulano? Per mostrare la luce. Isaia 61. Sorgi e splendi, perché la luce è venuta a te. Ecco perché posso dire Shalom. La luce è venuta a te. La pace di Dio per la donna eletta, per la signora eletta, coloro che Dio, prima della fondazione del mondo, chiamò fuori e ordinò a quello. Gli altri non lo vedranno mai, non sapranno mai niente di ciò. La Bibbia disse così, e Gesù disse: nessuno verrà a me se il Padre mio non lo attira prima, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Quello è, c'era Giuda, la luce splendeva quassù, ma in fondo al suo cuore era un seme oscuro. Quando venne la resa dei conti, le tenebre si mostrarono. Qui c'era una piccola cara donna tutta oscurata, qui davanti, ma qua giù c'era il seme predestinato, e quando venne la luce, essa disperse l'oscurità e si mostrò. Sappiamo che il Messia verrà, e quando egli lo fa, egli ci mostrerà queste cose. Gesù disse: io son desso, ma Giuda lo dubitò, benché fosse supposto camminare nella luce. Vedete, la luce è quassù, non importa, è la luce qua giù che conta. La luce è quassù, camminerà e avrà comunione, e tutto il resto, ma quando la vera potenza di Dio entra, essa non torna in questo seme morto, si spegne in una denominazione. Ma quando essa torna qui, un genuino seme predestinato, quando quella luce scende qui, mostra che tutte le tenebre si allontanano da voi e vi pone in comunione con Cristo. Egli era colui che vi ha dato vita prima della fondazione del mondo, altrimenti non lo vedrete mai, ciò che Dio ha detto. Ora, per voi, seme predestinato, Shalom! Amen! La pace di Dio riposi su di voi, perché siamo vicini alla fine ora. Siamo proprio vicini alla fine. Parleremo di quel gruppo per un poco. Shalom! La luce di Dio è venuta. La parola luce viene rivendicata di nuovo, in modo da poter vedere le manifestazioni della promessa di Dio per questo giorno. Investigate le scritture, in esse pensate di avere vita eterna, esse testimoniano del giorno in cui viviamo. Cos'è la luce del giorno? Cosa fece la promessa della Bibbia per questo giorno? Vedete qual è l'ora? Non sorprende che Gesù li rimproverò per non aver creduto a Giovanni. Egli era la luce perché il profeta disse che sarebbe venuto. Ed egli era là, la luce manifestata. Loro non la videro, loro non la compresero. Pensavano che lui fosse il Messia e loro pensarono qualcos'altro e quest'altro. Mancarono di vederlo. Gesù venne, due luci non possono splendere allo stesso tempo. Non ci può essere la luce di Chiesa e la luce di Dio che splendono allo stesso tempo. Deve essere la luce di Dio che oscura la luce della Chiesa. Ed è esattamente cosa sta avvenendo oggi. Dio sta separando l'essere chiesastico dalla sua luce, della parola promessa di quest'ora in cui stiamo vivendo. Quella è la verità, amico. Potreste non volerlo credere, ma aspettate soltanto e scoprirete se così o meno. Non aspettate. Fareste meglio ad entrare proprio ora mentre c'è una possibilità di entrare. La parola è luce quando è essere rivendicata. Finché la parola promessa per il giorno è rivendicata, allora non è luce. Non può esserlo. Se Dio disse sia la luce, non venisse all'esistenza un sole, non c'è segno di luce. Ma quando Dio disse sia la luce, e ci fu la luce. Quando Dio promise un Messia, il Messia venne, allora la sua parola fu adempiuta ed egli era la luce dell'ora. Quando egli promise a Noè ed egli promise agli altri, via, di seguito, loro erano la luce dell'ora. E c'è una luce dell'ora oggi, quello è Gesù Cristo nella potenza della sua risurrezione, la sua parola che è promessa per questo giorno. Le opere che faccio io le farete anche voi, maggiori di queste ne farete perché io vado al Padre. Maggiori opere, maggiori cose di quelle che fece Lui. Lo credete? Io lo credo. Sembra umile, sembra che ci passi sopra la testa delle persone. Guardate quando egli era qui sulla terra, come potreste fare opere maggiori? L'ho tradotto molte volte, più, ma la stessa cosa, maggiori. Egli disse in San Giovanni 14:12, opere maggiori di queste ne farete. Avete notato? Quando egli iniziò a rendere l'acqua in vino, egli prese prima acqua, una sostanza già creata, e la mutò in vino. Quando egli cibò 5.000 persone, egli prese un pesce che una volta nuotò nell'acqua, lo spezzò, lo distribuì e moltiplicò la creazione. Egli prese pane che una volta era grano, cotto in pane, spezzato e sospeso fuori per il... lo distribuì alle persone ed esso tornò di nuovo, moltiplicò la creazione. Ma negli ultimi giorni, dove non c'è segno di creazione, egli lo comanda in creazione ad ogni modo, mostra che è lo stesso Dio che era al principio. Egli può creare scoiattoli, egli può creare ogni cosa voglia, perché egli è Dio. Cose maggiori di queste farete, perché io vado al Padre mio. La parola è infallibile, ed essa deve essere manifestata e deve essere adempiuta. Maggiori di queste ne farete, non moltiplicare, ma comandare all'esistenza. Notate alla parola ora, quando egli promise. Dove siamo allora? In che giorno stiamo vivendo? Qual è l'ora? La manifestazione della parola di Dio com'è in ogni ora. Avete il messaggio sulle sette epoche della Chiesa? Osservate esattamente come ognuna di quelle bestie che uscirono e gli animali che li seguirono. Osservate esattamente se non ha colpito lungo l'epoca dei riformatori ed ogni epoca, proprio esattamente nel modo in cui era supposto essere, esattamente cosa disse la parola. E così lo Spirito Santo manifesterà oggi proprio esattamente cosa la Bibbia disse che sarebbe stato. Vediamo l'oscuramento nei cieli e sulla terra e tutte le cose e i concili e le cose che si preparano. E vediamo in mezzo a tutto ciò il glorioso Vangelo di Gesù Cristo promesso per questo giorno manifestare se stesso. Stiamo vivendo in un tempo meraviglioso. Shalom a voi che avete la parola giù nel vostro cuore, scelti prima della fondazione del mondo per ascoltare la parola per questo giorno. Se non lo fate per voi, ci sarà un brutto anno in arrivo. Se lo fate, ci sarà un grande mondo davanti a voi, o un grande giorno, un grande anno in arrivo, ora, nuovo anno. Non per voltare una nuova pagina. Molte persone cercano di voltare una nuova pagina nel nuovo anno. La rigirano il giorno dopo. Come una piccola storia che stavo leggendo l'altra mattina, una donna chiamò a voce alta suo marito che si era alzato presto al mattino ed era uscito e aveva preso il giornale del mattino e stava leggendo il giornale del mattino. Lei disse, c'è qualcosa di nuovo nelle notizie? Egli disse, no, proprio la stessa cosa, solo diverse persone. È proprio quasi come oggi la stessa cosa. Abbiamo una nuova organizzazione, la stessa vecchia dottrina. La coccolano di qua e di là. Qualcuno che ha una piccola parte nell'andare in questa direzione o quella direzione. Questo è un nuovo giorno! Alleluia! Questo è il giorno in cui dovremmo sorgere e splendere nella potenza di Gesù Cristo. Fitte tenebre si stabiliscono sulla terra. Ci dovrebbe essere un nuovo giorno per noi. Sì, davvero! Facendolo proprio come egli lo fa. Ma volgetevi alla sua parola e vedete la promessa che è stata promessa per questo giorno. E saprete se state vivendo alla luce del giorno meno. Cambiare il calendario non cambia il il tempo, cambia solo il calendario. Ora ascoltate attentamente, fate come Davide, ponete il vostro futuro nella sua mano. Come? Come saprò cosa fare, fratello Branham? Ponete il vostro futuro nella sua mano. Non importa cosa va e viene, confidate in lui, egli è la parola. Ora sappiamo, Davide disse, il suo tempo è nella mia mano, confido in lui del continuo, confido sempre in lui. Egli sapeva chi deteneva il futuro, Davide lo sapeva, ecco perché poteva dire questo. C'è solo uno che detiene il futuro, è Dio, quindi egli tiene il futuro. Lasciate che egli vi tenga. Bene, alcune persone dicono, ma fratello Branham, ho provato, ma aspettate un minuto. Pazienza è virtù dello Spirito Santo. Coloro che attendono il Signore rinnovano la propria forza. Dite, come posso aspettare oltre? Continuate proprio ad aspettare. Quando avete fatto tutto ciò che potete per stare in piedi, allora restate in piedi, vedete? Restate proprio in piedi. Come lo farò? Restate in piedi! Egli disse che è la verità ed è la verità. Egli disse che avverrà. Come? Non lo so, ma avverrà. Egli disse così. Egli lo promise. Se egli lo promise, avverrà. Ecco tutto. Essa non può dissipare. Così ora ricordate proprio, Dio usò migliaia di anni per adempiere la sua promessa di un Salvatore in arrivo. 4,000 anni Dio prese per adempiere quella promessa. Ma egli sapeva dall'inizio proprio quando sarebbe successo. Egli sapeva, nessun altro lo sapeva, egli disse proprio che sarebbe accaduto. E quando avvenne, le persone erano in una tale delusione che non sapevano come accettarlo. Se quella stessa cosa non si è ripetuta di nuovo, lo fa sempre, non fallisce mai, sempre da entrambe le parti. Cosa fece egli durante questi anni? Egli mostrò simboli della sua venuta, egli lo mostrò in Giuseppe. Se guardate la vita di Giuseppe, odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre, perché? Perché lui era spirituale, perché vedeva visioni. Gli altri non vedevano visioni, erano patriarchi, ma non vedevano visioni, non interpretavano sogni, ma erano gelosi di lui. E lui fu venduto per quasi 30 pezzi d'argento, risorse dalla fossa dove era supposto essere stato ucciso, sedette alla destra di Faraone. E quando lui lasciava il trono, la tromba suonava, piegate il ginocchio, sta arrivando Giuseppe. Proprio esattamente cosa fu fatto a Gesù. Siede alla destra di Dio, e quando egli lascia il trono, le trombe suoneranno, e ogni ginocchio si piegherà e confesserà, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Esattamente. Egli lo mostrò nei simboli di Davide quando era su un re rigettato che guardava su Gerusalemme piangendo, quanto spesso ti avrei raccolta come una chioccia con la sua nidiata, ma tu non hai voluto. Giù attraverso l'epoca egli lo mostrò in simboli, sapendo che un giorno l'ultimo simbolo sarebbe adempiuto e ci sarebbe la completa manifestazione del suo Messia promesso. E quando venne la completa promessa, sebbene egli lo simboleggiò, giorno dopo giorno, anno dopo anno, egli lo simboleggiò, e quando arrivò alla realtà, loro non lo credettero. Egli ha fatto la stessa cosa, l'ha simboleggiato e mostrato nell'epoca della Chiesa ed ogni cosa per l'ora in cui viviamo, e le persone sono in fitte tenebre. Sembra che proprio non possano comprenderlo. Una cosa così triste, non più di quanto vedere il giovane qui fuori, un tizio per bene, grande, di buona struttura, con i suoi capelli che arriccia come fanno le donne e indossa calzamaglia e un grande lungo maglione che scende, indossa scarpe viola. Maschile? Oh my! Che cosa orribile da chiamare uomo! Che cosa da chiamare uomo! È così! Vedete qualche donna, supposta essere graziosa e amorevole, uscire con indosso un paio di pantaloni da uomo, una sigaretta in bocca e i capelli tagliati. Che cosa da chiamare donna! Gesù chiamò Maria donna. Non dovrebbe neanche essere chiamata così, solo una femmina. Notate, è l'ora, perché a volte le persone che affermano e pensano di essere sincere, ma fitte tenebre le portano in questo. La Bibbia disse che sarebbero stati così. Leggete Isaia 6 e scoprite se le donne non dovevano farlo in quel modo negli ultimi giorni. Proprio esattamente è ciò che la Bibbia disse che sarebbero state. È la parola di Dio. Geremia e diversi parlarono di quest'ora in cui ora stiamo vivendo, perché videro la fine dal principio. Così vediamo queste cose e fitte tenebre sulle persone. Sì, servirono migliaia di anni a Dio, gettare, mostrando simbolo ad ogni cosa, e alla fine non lo riconobbero quando egli venne, sebbene egli fu rappresentato in Giuseppe e Davide ed Elia e tutti là lungo il corso. Egli fu rappresentato con loro, e non di meno non possiamo comprendere perché non lo videro. E c'era proprio nella scrittura, da Betlemme di Giudea, egli sarebbe nato. Lo troviamo nelle scritture, come egli doveva nascere, una vergine concepirà e partorirà un figlio e chiameranno il suo nome Emanuele. Per cosa lo uccisero? Perché egli si rese Dio, ed egli era Dio, certo, lo ammettono, egli ha detto che si fa Dio, uguale a Dio, dicendo, io sono il figlio di Dio. Ebbene, lo era! La Bibbia disse che egli sarebbe stato chiamato Consolatore, Principe di Pace, l'Iddio Forte, il Padre dell'Eternità, Meraviglioso! Ecco cos'era egli! Perché non lo compresero? Non sorprende che egli disse, dovreste investigare le scritture. Loro dissero, noi siamo discepoli di Mosè. Disse, se foste discepoli di Mosè, mi riconoscereste. Mosè scrisse di me. E loro non lo capirono. E l'ora è di nuovo sulle persone quando andranno e loro crede altro invece dell'amorevole Gesù. È così. Queste grandi cose che sorgono e li portano proprio in tenebre più fitte e tenebre più fitte. E Dio lo dichiara nella sua parola tramite segni e prodigi nei cieli e mostrando, dicendo cose che avvengono proprio esattamente all'ora e al minuto. Di cosa sarebbe avvenuto? E poi continuamente camminano nella stessa direzione. Sembra che non possano proprio farne a meno. Brave persone, sì signore, che fanno la stessa cosa ora, come fecero allora. Siamo creature del tempo, Dio sono creature dell'eternità, Dio è la creatura dell'eternità. Egli non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine. Quindi perché solo non arrendersi a Lui? Alzate lo sguardo e risplendete con la gioia della luce della parola di Dio, che risplende oggi. Perché le persone non lo vedono? Amici, ascoltate. Sono vostro fratello, vi amo. Non sarebbe più facile per me solo tollerare quando proseguire e dire, oh, ebbene, mi comprometterò su questo, non sono fatto per quello. No, Signore, quando la parola è la parola, Dio ci aiuta a prendere posizione per quella cosa che è vera. Sì, Signore. Andrebbe bene, certo, ricevereste maggiori pacche sulle spalle. Ma cosa io farò stando là in quel giorno, quando quelle dita ossute indicheranno il mio volto e diranno, tu sapevi di me, io mai mancato di dircelo. No, sarò come Paolo, non ho evitato di dichiararvi l'intero consiglio di Dio. Il sangue di nessun uomo è su di me, che esso vada dove possa essere. Quella è la verità, Dio lo sa, ed egli lo sostiene e dice che è la verità. Rivolgersi a cosa? Al fratello Branham? Voi sareste sciocchi a fare una cosa simile. Rivolgetevi a Cristo, ed egli è la parola. Rivolgetevi a Cristo. Allontanatevi dai credi. Tornate nella... Non importa, potreste aver iniziato il vostro credo 500 anni fa, che voi solo... Quello non significa niente per Dio. Quei sadducei e farisei iniziarono molto prima di voi e furono condannati. Oh, cercate di porre la vostra evidenza dello Spirito Santo su diverse azioni. Credo nelle manifestazioni dello Spirito Santo. Cosa fa? Il pentecostale dice parlare in lingua è l'evidenza iniziale dello Spirito Santo. Ho visto streghe e maghi parlare in lingue. Li ho visti parlare in lingue e bere sangue da un teschio umano e profetizzare e rinnegare che c'è una cosa simile a Dio. Sono stato negli accampamenti degli stregoni dove ponevano una matita sul tavolo e la facevano saltare su e giù e scriveva in lingue sconosciute e lo interpretava. È così. Quello non ha niente. Non di meno credo che Dio parla in lingue sconosciute attraverso il suo popolo. Ma ponete così tanta enfasi su quello. Perché ci dovrebbe essere un interprete? Perché dovrebbe essere un messaggio alla Chiesa? Allora voi altri dite, i frutti dello Spirito, ecco come lo sappiamo. Amore, gioia, ecco come abbiamo l'evidenza. Lo è? Allora la scienza cristiana vi batte tutti. Loro lo esercitano, più di tutti voi pentecostali, metodisti e battisti messi insieme. Osservate cosa avviene, lasciate che vi mostri i frutti dello Spirito e vediamo se potreste provare ancora quello. Prendiamo Gesù. Dio, perdonami per queste parole che dirò. Mi metterò contro di lui per un minuto per mostrarvi, prendere questi concilio dell'uomo qui e questo concilio dell'uomo qui oggi pomeriggio. Dirò, signori, c'è qui attorno un giovane di nome Gesù di Nazareth. Non abbiate niente a che fare con lui. Chi c'era prima? Cosa ci insegna la Bibbia? Dio è amore. Chi è stato il primo con voi quando siete nati? Il vostro gentile vecchio sacerdote. È giusto. Chi è venuto a voi quando eravate nel bisogno? Non avevi denaro e ti ha prestato del denaro. Il vostro gentile vecchio sacerdote. Esattamente. Chi ha posto la mano sulla vostra spalla e sulla spalla della mamma quando stavate per separarvi e vi ha riportato di nuovo a Dio pregando? Il vostro gentile vecchio sacerdote. Chi è che ha preso parte per voi quando voi e il vostro vicino litigavate e vi ha riportati insieme in comunione? Il vostro gentile vecchio sacerdote. È così. Chi è? Le ultime parole che saranno dette su di voi il giorno lontano. Chi è? Loro vi porranno là e marcirete. Ma il vostro gentile vecchio sacerdote viene e vi benedice e manda la parola di Dio proprio con voi. Il vostro gentile vecchio sacerdote. Che ne è di questo tizio chiamato Gesù di Nazareth allora? Vedete, da che scuola è venuto? Il vostro gentile vecchio sacerdote ha dovuto sacrificare tutta la sua vita. Suo nonno era un sacerdote. Il suo bisnonno era un sacerdote. Egli ha posto tutto il suo tempo nell'organizzazione e gli ha addestrato nella parola. Lui sa di cosa sta parlando. Ora stiamo parlando dei frutti dello Spirito. Gentile, amore, gioia, pace, comprensione, longanimità, pazienza. Vedete? Frutto dello Spirito. Che ne di questo Gesù? Da dove è venuto? Non abbiamo parola che gli sia mai uscito da alcuna scuola. Tutto quello che fa è cercare di fare a pezzi le scuole che abbiamo edificato. Non molto frutto dello Spirito là, vero? Cosa ha fatto lassù quando quei poveri mercanti laggiù e uomini d'affari che dovevano? Loro non allevano pecore, quindi loro hanno posto un piccolo recinto là, così che l'uomo possa portare dentro una pecora. Quel povero uomo d'affari, lui vuole offrire una pecora, perché è il requisito di Dio. Egli porta dentro la pecora per venderla all'uomo d'affari, così che possa offrire per la sua anima. Cosa ha fatto questo Gesù di Nazareth? Ha rovesciato i suoi tavoli, ha preso delle cinghie e l'ha intrecciate insieme. Ha fatto uscire quei sacerdoti dalla picchiandoli e ha chiamato il vostro gentile vecchio sacerdote? Un serpente nell'erba, un ipocrita. Ora chiamate quello frutto dello Spirito? Certamente no. Allora dove va a finire il vostro frutto dello Spirito? Non più di quanto pensiate a compassioni. E lui passa attraverso una moltitudine di persone là. Moltitudini, straiate, ciechi, storpi, afflitti, avvizziti, storpi, claudicanti. E non ha mai guarito nessuno di loro. Pieno di compassione. Persone con mente carnale non lo riconosceranno mai. I seminari non lo insegnano. Essa è una rivelazione. Certamente, il frutto dello Spirito in questo si stacca. Non è così? Quei sacerdoti avevano 10 volte il frutto dello Spirito. Come sapreste cos'è giusto? La manifestazione della parola di Dio parlata viene resa, manifesta la luce dell'ora. Certamente, ecco cos'è l'evidenza dello Spirito Santo. Credere alla parola di Dio quando viene manifestata. Egli era la parola manifestata, e alcuni di loro la rinnegarono, la derisero, si fecero beffe di lui e lo chiamarono un chiromante, uno spirito malvagio. C'è evidenza a parlare in lingue, c'è l'evidenza dei frutti. L'unica evidenza che c'è è quando l'uomo crede alla parola scritta. Quando essa è rivendicata, camminate nella sua luce. Gesù era la luce dell'ora perché egli era la parola promessa dell'ora e cercò di dirglielo, ma loro erano troppo nelle tenebre per comprenderla. Così è oggi. Ora, noi siamo creature del tempo, affidate a Lui le vostre vie, ed Egli farà risultare giusto il futuro, perché lo vediamo proprio come Egli è nella parola. L'avete visto rivendicare la parola promessa di oggi, lo vedete nei segni nella luna, lo vedete nelle chiese, ricordate, hai detto nella chiesa, cos'ha a che fare con la chiesa? Solo un momento, la luna rappresenta la chiesa. Gerusalemme è la città di chiesa più antica al mondo. Melchisedec veniva da quella città, re di Salem, re di pace, re di Gerusalemme. È così, la più vecchia città al mondo. E quella era la luna, la stessa dove fu stabilita la legge. Ed ecco venire quest'onda di tenebre gentile su di essa. Egli disse, la chiesa calpesterà le mura di Gerusalemme finché finirà la dispensazione gentile. Ed eccola, viviamo proprio in essa. Lei sta proprio tornando, tanto certo quanto il mio nome è William Branham. Sì, Signore, possiamo vederlo. Lei è adombrata, prefigurata, predetta, chiamando fuori gli eletti. Brancolano proprio nell'oscurità gli altri, mentre proseguono. Bene, ora vediamo la sua parola rivendicata. Noi crediamo, quindi se egli ha rivendicato la parola di oggi, ciò che essa è, cosa mi importa dell'anno che porta? Cosa mi importa del prossimo anno? Cosa mi importa se vivo oggi o muoio oggi? Ogni parola che egli ha promesso sarà rivendicata, ognuna. Se egli è capace di farlo oggi, dopo averlo promesso 2000 anni fa, se sono 100.000 anni oggi, Gesù tornerà sulla terra in un corpo visibile per una chiesa, una redenta, la sposa, e portarla fuori da qui. Non importa cosa venga, vada, mode, dire vai avanti, e persone possono passare a guado in tenebre totali e credere ogni cosa che vogliono credere, ma Gesù Cristo tornerà di nuovo. Affido a Lui il futuro. Allora, Signore Dio, non so cosa detiene il domani, ma so che Tu detieni il domani. La Sua parola è proprio come una grande sinfonia. Quanti di voi hanno mai sentito una sinfonia? Ebbene, tutti l'hanno udita. Ora ricordate, una sinfonia è quando la musica viene suonata in un dramma. Penso di averlo detto bene. Una sinfonia. Pierino e il lupo, lo ricordate? La vecchia storia, come erano soliti, l'ho sentito. Come prendono i tamburi e fanno il piccolo battere del picchio. E Pierino esce e il ringhio del lupo e il suono dei corni. Una sinfonia. Ora, se non comprendete una sinfonia, è un mucchio di baccano per voi se non la comprendete. Dovete comprendere cos'è. Viene tutto fatto per simboli e movimenti, ma recita un dramma in questa sinfonia. Ora, notiamo, l'unico che comprende una sinfonia è il compositore e quelli che sono interessati a conoscerla. Sanno i suoi cambiamenti, sanno cosa avviene. Il compositore conosce ogni movimento dalla fine al principio, dal principio alla fine. Lo sapevate? Colui che l'ha scritta, egli l'ha composta, conosce ogni piccola giunzione. Se lui conosce ogni giunzione, così deve farlo il direttore per dirigerla. Ora, come contorcerete il vostro credo in quello? Un piccolo errore di quella bacchetta, quel segno, un piccolo segno sbagliato ad una giunzione, getterebbe fuori tempo l'intera orchestra, getterebbe fuori tempo l'intera sinfonia. Ora sapete che è vero, il compositore e il direttore devono essere nello stesso spirito. Ecco perché il ministro è la parola di Dio, la grande sinfonia di Dio che egli ha suonato dall'alba del tempo. Il ministro alla parola non deve guardare qui e dire: credo che questo dovrebbe essere, dovresti rendere ciò in questo modo. Egli deve tenerlo nel modo in cui lo spartito musicale dice di prenderlo. Ecco come deve essere predicato il Vangelo, il modo in cui la parola dice di prenderlo. Sapete, se gettastela dentro un credo, rovinerete l'intera cosa. Deve rendere il dramma proprio esattamente giusto. Il direttore deve fare ciò che ha detto il compositore, ritmare la musica proprio esattamente così. Ora osservate, tutto viene fatto da segni e deve essere il giusto tipo di segno per dare il giusto tipo di suono. Paolo disse: se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la guerra? Ora vedete il compositore, Dio, che scrisse la Bibbia ed è tutta la rivelazione di Gesù Cristo. Egli conosceva i cambiamenti di tempo. E l'uomo, il direttore che li dirige, il segno dell'epoca, deve andare proprio esattamente con i segni biblici. Alleluia! Mai. Oh, fratello, sorella, qual è il problema con il mondo? Perché io sono folle? C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. La sinfonia non è in armonia con la musica dello spartito. Stanno facendo un credo di chiesa ed ogni altra cosa, quando è la parola che è supposta essere predicata per essere manifestata. Qualcosa che non va con i direttori. Allora l'intera banda è confusa e non sanno cosa fare. Sono tutti curiosi. Cosa è successo? Perché questo l'ha fatto? Cosa? Questo è successo? Questo com'è successo? Non sanno cosa fare ora. Disperdono. Perché non è mai venuto in armonia con la parola. Ecco qual è il problema con il nostro, ciò che chiamiamo il risveglio dell'ultimo giorno. Ecco qual è il problema con il nostro messaggio pentecostale. Siamo usciti dal ritmo della Bibbia. Siamo andati e organizzati come fecero loro là in passato. Lei andò fuori il ritmo. Dio abbi misericordia. Vorrei avere la parola da poterlo far andare in profondità, come a dire che potessi spargerlo, aprendolo e versarlo dentro. Non potete vedere, fratello mio, sorella, deve essere in armonia. Il direttore deve essere con la parola. Quando essa dice una cosa, non dice qualcos'altro, darà il segnale sbagliato, allora l'intera cosa va fuori il ritmo. È così. La parola di Dio è una grande simpatia, una sinfonia piuttosto. Scusatemi, dovete iniziare come fece lui nella musica. Dovete iniziare con lui. Notate, entrate nel ritmo di ciò. Dite bene, sono membro di chiesa, quello non è il ritmo. Ho fatto così, quello non è il ritmo. Sono andato all'altare, io ho detto credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Satana fa la stessa cosa, quello non è il ritmo. Vedete, siete fuori il ritmo. Cosa è successo? Forse un direttore vi ha detto: stringete le mani e mettete il vostro nome sul libro, unitevi al nostro club, la nostra organizzazione. Siete tutti fuori dal ritmo. Poi quando la cosa reale inizia ad avvenire qui fuori in mezzo ad un piccolo gruppo, direte: bene, che ne è di quello? Essi sono fuori dall'armonia. Tornate alla parola e vedete chi è fuori dall'armonia. Vedete cosa ha promesso Dio. Vedete cosa ha detto il compositore in merito a ciò. Vedete, avete tutti nel vostro uditorio. Ecco perché il mondo sta guardando in giro. Quando la Chiesa dovrebbe avere l'aspetto di una luminosa stella brillante, una luce che è posta su una collina, che nessuno può oscurare. Nessuno la condanna. E oggi è lo zimbello del mondo perché i direttori escono dall'armonia del compositore. Vedete cosa intendo? Stanno battendo il ritmo di cose che non sono là dentro. I musicisti a malapena sanno cosa fare ora. La Chiesa, sono tutti in subbuglio. Abbiamo parlato di tutta quella roba, ogni anno è condannata. Ed ora si uniscono proprio a ciò. Oh, c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Notate, dovete iniziare nella musica come egli ha fatto. Entrare nel suo ritmo, entrare nella parola promessa. Vedete il modo che glielo fece al principio. Vedete come lo fece nel Medioevo? Vedete come lo fa ora? Sempre lo stesso. Osservate il direttore, come lo fa? Se non lo fa, se vi indica qualche organizzazione, là non c'è mai stato un direttore che l'abbia fatto. Un direttore vi indica sempre la parola. I profeti in passato indicavano la parola, essi erano la parola, vivevano la parola. E cosa faceva? Manifestava Dio. Quello portò alla vita la parola scritta per quel giorno, perché essa venne a loro, fu rivelata a loro. Quella era la loro roccia. Alleluia! Gesù Cristo, la parola di Dio, è la nostra roccia. Su questa roccia edificherò la mia chiesa, la parola di Dio rivelata. Shalom al vero credente. Pace, siamo al tempo della fine. Su questa roccia edificherò la mia chiesa, la rivelazione della parola. Uno disse, bene, tu sei un grande uomo, sei come Mosè, sei un grande uomo, sei come... Non è quello! Ma la rivelazione disse, tu sei il figlio di Dio. Disse, carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nel cielo. Su questa verità rivelata, io edificherò la mia chiesa. Cos'è? Egli è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è ancora Dio. Dio, proprio Egli, lo stesso oggi, manifesta se stesso come Egli era, Mosè ed Elia di seguito, e Gesù è lo stesso Dio, oggi lo rende Gesù Cristo, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8. Vedete, non vi indicavano mai un gruppo, vi indicavano una persona, vi indicavano una parola, Dio. Dove inizio, fratello Branham? Alla croce! Iniziate alla croce con lui! Ravvedetevi! Credete alla parola! Ecco cosa disse la Bibbia! Poi seguite lungo il ritmo del resto della parola! Dite bene, cosa farò? Continuate solo a seguire il ritmo della parola. Se ravvedersi è la prima cosa, riconoscendo, facendo quello. Quello è il primo passo. Mettete il vostro prossimo passo dove la parola dice. Avanti, avanti, avanti e marciando avanti con lui. Non spezzate il ritmo se siete una parte della sinfonia di Dio. Non spezzate il ritmo della parola. Non chiedete bene perché. Perché è avvenuto questo? L'ho provato, fratello Branham. Quando mi hanno messo fuori, sai cosa ho fatto? Sono proprio quasi morto di fame. Non chiedete perché. Lui conosce il ritmo, come deve cambiare e che congiunzioni deve fare. Sì, Signore, perché sta scritto. Egli sa tutto di ciò. Egli conosce il ritmo. Non chiedete perché. Credetelo. Dio si è mosso lungo il tempo della storia con la sua parola promessa in ogni epoca e non ha mai mancato di spezzare il ritmo per la potenza di Dio quando essa viene alle persone elette rivendicate. Il ritmo della sua parola nei giorni di Noè, il ritmo della sua parola nei giorni di Noè, nei giorni di Mosè, nei giorni di Elia, nei giorni di Giovanni, nei giorni di Davide, nei giorni di Gesù di seguito. Egli tiene il ritmo della parola proprio del continuo. Non l'ha mai spezzato. Egli è passato proprio lungo la storia e la progenie eletta che l'ha visto e l'ha creduto scende proprio in quel ritmo con ciò. Gli altri dicono, ebbene, ma la Chiesa dice, quello non ha niente a che fare con ciò. Non siete nati per fare quello. Siete nati nella parola perché siete nati in Cristo. Cristo è la parola. Sì, Signore. Ognuno nella sua epoca. Dite bene, ti dirò proprio, fratello Branham, non posso guardare avanti. Allora guardate in alto. Dio ha promesso, se aveste guardato in alto, visto Lui. Shalom. Pace, la pace di Dio riposi su di voi. Poi dite, allora perché altri mi deridono, fratello Branham? Sapete, altri mi deridono e dicono che io ho capelli lunghi, sono all'antica, alle donne, all'uomo, perché credo alla Bibbia. Non dovrai più avere comunione con noi. Non possiamo accettarti perché tu credi così e così. E sapete che è esattamente come la parola è scritta. Dio è obbligato verso di voi per sostenerlo allora. Egli lo è di certo. Quello non importa, perché loro dicono di deriderlo. Dio è un Dio geloso, ricordate. Soffrire per amore della sua parola sono dolori di crescita della sua grazia. Quando soffrite per amore della sua parola, sono proprio dolori di crescita. Sapete come un ragazzino, 10-12 anni d'età, ha dei dolori, entra, dice, mamma, mi fanno male le braccia, mi fanno male le gambe, così via. Sono dolori di crescita. Mostra che ha delle buone vitamine. Lui sta crescendo. E quando qualcuno inizia a deridervi, dice, lei è all'antico. Guardatelo, lui è, oh, vi dico, era solito essere bene. Ricordate soltanto, sono dolori di crescita. È quella persecuzione che vi fa bene. Sono dolori di crescita. Oh, sì. Egli permette croce, incroce, giunzioni. Egli lo fa sempre per poterci perfezionare per il suo servizio. Egli permette che quelle cose avvengano. Non potete comprenderlo? Egli lo fa in modo da potervi perfezionare per la chiamata per cui egli vi ha chiamati. Quelli sono i vostri dolori di crescita. Lo fece in quel modo per Daniele, sapete? Lo fece ai ragazzi ebrei nella fornace ardente. Cosa fece la fornace ardente? La fornace ardente solo spezzò i legami che li tenevano legati. Era tutto ciò che fece la fornace. Bruciò solo i legami. A volte servono prove per spezzare i legami del mondo da noi. Togliervi dal mondo. Potrebbe essere. Deve prima togliervi dal vostro credo. Come l'uomo che annega nel fiume, dovete tirarlo fuori dal fiume prima di togliere il fiume dall'uomo. Questo è il modo in cui Dio deve agire a volte. Lasciate che vi buttino fuori una volta, allora toglieranno il mondo da voi. Deve farvi prima uscire dal mondo. A volte questi dolori di crescita sono ciò che lo fanno. Oh sì, Dio sta sulla parola promessa per ogni nuovo anno. Egli sta su di essa quest'anno per adempiere ciò che ha promesso per quest'anno. Qualsiasi cosa sia, voglio essere proprio al centro della sua volontà nel futuro, come fecero loro. Come Abram, quando arrivò al suo crocevia, non sapeva come avrebbe fatto. Dio gli disse, io ti darò un figlio. 25 anni lo aspettò, alla fine il figlio venne. Allora Dio disse, ora tramite questo figlio ti renderò un padre di molte nazioni, portalo lassù e uccidilo. Portalo su e uccidilo. Distruggere proprio la cosa che aveva aspettato per 25 anni. Portalo su e uccidilo. Abram non si preoccupa mai. Non lo infastidì mai. Egli raccolse la legna e la mise su un piccolo asino e prese suo figlio. Lo portò sulla cima della collina per offrirlo. Perché Abram sapeva che lo aveva ricevuto come uno dai morti. Il grembo di Sara era morto. Lui era sterile. Quindi non c'era modo. E il ragazzo, lui aveva 100 anni e lei ne aveva 90, così lui venne tramite una parola promessa. Lo stesso Dio che fece la promessa disse, io ti renderò un padre di nazioni. Dopo 25 anni e avendo 100 anni lui e sua moglie ricevettero il figlio. Se Dio gli disse di offrirlo, Dio era in grado di risorgerlo. Amen. Lode a Dio, fratelli, mi sento bene, mi sento religioso, quindi come mi sento bene? So quest'unica cosa, egli è in grado di risorgerlo di nuovo. Noi staremo su quella parola incontaminata della luce per quest'ora. Dio ci risorgerà quando questa generazione si farà avanti come luci splendenti contro questa generazione. Amen. Non sorprende che gli disse, la regina del sud sorgerà nel giudizio con la sua generazione e condannerà questa, perché lei venne dalle parti estreme della terra per sentire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui, c'è uno che è più che Salomone, come quella piccola regina, fino in fondo una pagana, vide quella luce e venne per miglia attraverso il deserto, 3 mesi sul dorso di un cammello per sentire la sapienza di Salomone, e loro stavano proprio là, con Salomone come simbolo, una figura di lui. E poi venire a vedere Wesley, Lutero, tutti gli altri, denominazioni là in passato, essendo una figura e un simbolo di ciò che sta avvenendo ora, e ci passano proprio attraverso. Oh, bene, perché così il nuovo anno è determinato da Dio, proprio determinato a rimanere nella sua parola, camminare dove la parola dice di camminare, mentre ora ci avviciniamo alla conclusione, come altri la progenie eletta ha fatto nel loro giorno quando videro la parola. Cosa fecero? Camminarono in essa, se erano la progenie eletta in altre epoche, perché gli è la parola infallibile. Quanti credono che Gesù Cristo è la parola? Oh my! Ho sentito un programma l'altro giorno di una certa denominazione di persone. Signor HMS Richard ha detto che aveva scritto il libro dell'anno. Non voglio essere in disaccordo con un uomo simile. Ad ogni modo, essendo un avventista del settimo giorno, non sono d'accordo con la dottrina degli avventisti del settimo giorno, ma di certo mi piace l'uomo. Ma non sono d'accordo con lui. Quello potrebbe essere il libro per il nuovo anno di HMS Richard. Ma il mio libro è il vostro libro per il nuovo anno. È il libro dell'anno passato, la Bibbia, la parola di Dio. Fatela proprio vivere per ciò che sa. È promessa vivere. Sì, Signore. E ogni prossimo anno che verrà, e ogni anno che c'è stato, egli è il Dio eterno che vive lungo la parola eterna che egli parlò. Quando ogni verità della Bibbia e ogni promessa in essa è stata rivendicata, come è stata lungo gli anni. Come Dio aveva promesso che avrebbe distrutto il mondo con l'acqua e lo rivendicò tramite Mosè o tramite Noè. Egli promise che avrebbe mandato un liberatore e portato Israele fuori dall'Egitto. Avevano soggiornato per 400 anni. Egli lo fece proprio esattamente. Ed egli giurò che avrebbe suscitato Davide. E come Davide sarebbe stato un figlio, Cristo sarebbe stato suo figlio. Tramite Davide sarebbe giunto Cristo. Come egli giurò che l'avrebbe fatto, egli lo fece esattamente. Egli promise che avrebbe mandato Giovanni Battista prima della venuta di Gesù Cristo. Egli lo fece esattamente. Egli promise che avrebbe mandato il Messia. Egli lo fece esattamente. Egli promise che il mondo sarebbe entrato in un grande gruppo di organizzazioni e fatto un sistema, una potenza, conosciuta come la bestia, e sarebbe stata posta su sette colli. Lo fece proprio esattamente. Come la Chiesa li avrebbe perseguitati a morte, lo fecero proprio esattamente. Come sarebbero usciti nella Riforma, lo fecero proprio esattamente. Come egli promise in ogni epoca che ci sarebbe stato, ed egli l'ha promesso per questa epoca, ed eccolo qui, oggi, facendo vivere quella parola, proprio esattamente come fece al principio. Certamente. E quando ogni promessa viene adempiuta, morte viene inghiottita nella vittoria, Gesù verrà e l'ultimo viene rivendicato, allora verrà una pace eterna sulla terra e un eterno shalom. Uno shalom eterno, pace si poserà sulla terra. Quando Gesù venne, il principe di pace, perché non c'era pace? Perché tutta la parola non fu adempiuta nel suo giorno. Egli lo sta adempiendo oggi. Ma quando tutta la sua parola promessa, che era un pensiero di Dio, una parola è un pensiero espresso. Dio nel suo pensiero l'ha pensato e l'ha espresso attraverso i suoi profeti ed ora deve essere adempiuto. E quando egli ci ha predetto queste cose in modo che non avessimo fatto un errore e vagare nelle tenebre, allora quando lo vediamo adempiuto, ora egli ha promesso di mandare Cristo la seconda volta. E quando egli lo fa, quando Cristo viene la seconda volta, ci sarà un eterno shalom. Ascoltate, amici, mentre concludiamo. Ricordate, la Bibbia è la fonte di ogni sapienza. Non viene dal dottor PhD, LLD, viene dalla parola di Dio. C'erano dottori in teologia seduti là a centinaia e un piccolo ragazzo di 12 anni li riportò a terra perché gli era la parola. Il ragazzino non aveva alcuna istruzione, non di meno egli era la parola. Perché gli era la luce parlata per quel giorno. Egli stava manifestando quella parola. La parola era in lui, doveva esserlo. Non sorprende che ciò che disse avvenne perché gli era era la parola. Comprendete? Tutti quelli che comprendono, dicano Amen. Egli era la parola. Ricordate la Bibbia? Non qualche libro dell'anno che è scritto dall'uomo, che ogni parola d'uomo sia una menzogna, ma la mia sia la verità. E culti e religioni e così via, tutti proprio lo rendono così conglomerato. Quando mette un gruppo di uomini in ciò, Dio non ha mai avuto a che fare con un gruppo simile. Se Gesù venisse oggi, prenderebbe parte con i metodisti, con i battisti, con gli avventisti, testimoni di Geova, scienza cristiana, pentecostali, presbiteriani? No, Signore! Egli non lo farebbe di certo. È un affare individuale, voi e Dio. Non ci sono due uomini che la vedano allo stesso modo, del tutto simili. Non ci sono due pollici uguali. Dio si occupa di un individuo. E come sapete se ha ragione o meno? Allora guardate indietro e vedete se è con la parola. Se è con la parola, allora Dio ha a che fare con lui. Se non lo è, qualcos'altro ha a che fare con lui. Vedete, è così. Ricordate la Bibbia, la fonte di ogni sapienza, e detiene tutte le speranze del futuro in essa. Shalom, la pace di Dio. Come una storia che mi è stata detta una volta in merito ad un ragazzino che aveva perso suo papà prima di essere abbastanza grande da vedere suo padre, solo un infante quando suo padre era morto. Un giorno arrivò a circa 10-12 anni d'età, aveva un altro fratello chiamato John. Andò da suo fratello e disse, John, che era più grande di diversi anni, disse, tu ricordi il papà? Disse, sì. Disse, che aspetto aveva? Disse, bene, era un uomo alto ed era un uomo davvero per bene. Era sempre buono verso la mamma ed era gentile verso di me ed era gentile verso ognuno. Disse, bene, tutto quello che sai di lui, John? Disse, bene, te lo dirò. Disse, Henry, disse, tutti dicono che io ho il suo aspetto. E disse, tutti dicono che ho una natura simile alla sua. Lui disse, oh, quello è buono, ecco. Cosa voglio sapere? Disse, quando vedo te, vedo mio papà, eccolo, quando il mondo vedrà Gesù Cristo, sarà in voi, quando questa parola che è scritta oggi, dove vedete Gesù in Davide? Quando la parola fu resa manifesta attraverso di lui. Come vedete Cristo? Dio in Elia, in quel carro che sale in cielo. Vedete Gesù in Elia? Perché la parola fu rivendicata. Come la vedete in Mosè? Gesù era in Mosè. La Bibbia disse così, vedete? È così. Egli era il pruno ardente che era con Mosè nel deserto. Come riconosceranno Gesù Cristo le persone? Quando loro, lui, vedono lui in voi, quando vedono Gesù in voi, perché egli disse, le opere che faccio io le farete anche voi, maggiori di queste ne farete perché io vado al Padre mio. È giusto? Ecco come loro, il mondo lo sa. Non perché gli unitari pentecostali sono maggiori dei pentecostali dualisti, o i dualisti sono maggiori dei trinitari, o cosa mai abbiate. Non perché il metodista è maggiore del battista, o il battista meridionale prende il premio quest'anno per tutte le chiese battiste, tutti i protestanti hanno più membri quest'anno di ognuno degli altri, comprendo, di numero. Quello non li rende affatto diversi? Dio non vi conosce dai numeri, i pagani vi superano in numero ogni volta, i cattolici superano tutti, i musulmani superano tutti loro. Vedete? Siete riconosciuti quando Gesù Cristo vive in voi, tramite la sua vita e la parola promessa di questo giorno riflette se stessa. Vedete? Ora, la stessa parola che fu riflessa in Mosè non poteva essere riflessa in Elia, perché quello era un altro giorno. Lo stesso che era riflesso in Noè non poteva essere in Mosè, perché, vedete, Noè costruì un'arca, Mosè guidò un popolo, proprio esattamente ciò che fu promesso. La stessa luce che fu riflessa in uno non era nell'altro, ma uno parlava dell'altro. Tutto il Nuovo Testamento parla di quest'ora. Gesù Cristo parla di quest'ora. Chi è allora? Un uomo? È Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che manifesta, riflette la luce sulla parola che Egli ha promesso per questo giorno. Quando l'uomo vi vede vivere come Lui, quando vede il vostro carattere e la vostra condotta con la parola proprio esattamente come era Lui, la parola viene manifestata, allora l'uomo vede Gesù Cristo. Loro non dovranno guardare attorno a qualcos'altro, dire cosa insegna questo credo, cosa insegna quel credo. Sapranno cos'è Dio quando vedono voi. Shalom! La pace di Dio sia luce su di voi. E quando la parola di Dio è rivendicata in questa epoca, completamente, e la vedete e la credete. Shalom! A voi, affrontate il nuovo anno con questo, ponete Lui come Davide dicendo, lo porrò sempre davanti a me, perché Egli alla mia destra, io non sarò smosso. Se troverete la morte quest'anno, che differenza fa? Dio ha promesso che Egli vi avrebbe risorto. Se un incidente vi uccide, che differenza fa? Avete vita eterna, io lo risorgerò negli ultimi giorni. Amen. E se qualcosa avviene, non importa cosa sia, niente può separarci dall'amore di Dio. Fame, pericolo, nudità, non importa cosa sia, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Ed Egli è la parola. Shalom. Chiniamo i capi. Ora tutti tengano i capi chinati solo un momento. La pace di Dio, fitte come fu ai giorni di Noè, dove mangiavano, bevevano, si sposavano, dando in matrimonio una Reno, Nevada e tutto il mondo a luci rosse. Così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Come fu a Sodoma, dove Dio fu manifestato in un essere umano che Abraham chiamò Elohim, l'onnisufficiente. Rimase là, mangiò carne, beve latte e pane e poteva dire cosa stava pensando Sara, dietro di lei, dietro di lui, nella tenda. Lui disse, quello tornerà di nuovo alla venuta del Figlio dell'uomo. Ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più. Non di meno voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. I giudei tornano nella loro terra. Le cose che stanno avvenendo, che sono in questo giorno, impedirebbero di iniziare a dirvi la metà di ciò che sta avvenendo, ma lo vediamo. Cos'è? Parola resa manifesta. Cosa pensate che fecero gli ebrei quando videro la parola resa manifesta? Con una promessa. Si prepararono a lasciare il paese. Se non sei pronto oggi, amico, inizia bene questo nuovo anno. Inizialo con la tua mano, nella mano di Dio, la parola di Dio nel tuo cuore. Dicendo, Signore Gesù, non so che parte di questa sinfonia tu vuoi che io suoni, ma quando viene quella giunzione per cui devo essere perseguitato, deriso, preso in giro, io voglio prendere la mia posizione affinché la tua sinfonia non sia rovinata a causa mia. Rimarrò proprio con la tua parola, non importa cosa sia, rimarrò proprio là, e quando la morte bussa alla mia porta, quella è parte della sinfonia. Allora so che è tanto certo quanto la morte bussa alla mia porta, anche la risurrezione busserà uno di questi giorni, e tu mi risorgerai di nuovo, è parte della tua sinfonia. Signore, lascia che oggi sia una parte. Vorrai? Quanti vorrebbero fare quel voto e dire, iniziando questo nuovo anno, fratello Branham, iniziando questa riunione proprio ora, ora prometto a Dio di prendere la mia posizione, di non fallire, di rimanere proprio con la sua parola promessa e di vivere proprio esattamente come Egli ha promesso, in mitezza e umiltà. Quel Dio potrebbe prendere la mia vita nella sua grande sinfonia, poiché Egli risorgerà quello stesso gruppo negli ultimi giorni. Alzerò la mano, fratello Branham, non a te, ma a Dio. Mi ricorderai in preghiera? Dio vi benedica ovunque, il Signore vi benedica, anche le mie mani sono alzate. Signore, prendimi, Signore Dio, non lasciare che pensi nella mia mente come Giuda ad un dollaro extra, a qualche moda del mondo, o qualcuno che vi dà una pacca sulla spalla e dica, oh, fratello Branham, questo è... No, no, Dio, non lasciare che avvenga a me. Io prenderò la mia via con i pochi disprezzati del Signore. Sarò un fratello per l'uomo, farò tutto ciò che posso. Signore, amo le persone con tutto il mio cuore. Ma Signore, non lascerò mai che mi smuova da questa parola. Voglio risorgere nell'ultimo giorno e solo quelli che sono inclusi in questa grande sinfonia, Signore, come ho cercato di spiegare questo pomeriggio, sono quelli che si faranno avanti alla fine dello spartito. Quando la grande risurrezione tutti gli angeli batteranno le mani e i santi inizieranno a marciare dentro. Sono quelli che hanno eseguito questa parte in questo grande dramma che svolgiamo. Prego, Signore, sappiamo che in un dramma cambiano maschere, passano da una cosa all'altra, ed ecco cosa Tu hai fatto. Sei venuto dallo Spirito, Dio, il grande Geova, e hai indossato la maschera di un essere umano. Cambiato la tua veste, Ti sei trasformato, hai piantato la tua tenda, sei sceso da Dio e diventato uomo, affinché Tu potessi morire per redimere l'uomo. Hai cambiato la tua maschera, poi l'hai cambiata di nuovo e ti sei mascherato nelle persone che credono e agiscono secondo la parola che Tu hai scritto qui. Beati sono gli occhi che la vedono, beati sono i cuori che la ricevono, beati gli orecchi che la ascoltano, perché ci sarà una risurrezione quando sarà finita la sinfonia. Dio, lasciaci tutti essere là, lo vuoi? Benedici questo piccolo gruppo. Parlando così, Padre, sappiamo che questo nastro va in tutto il mondo e qui c'è un bel piccolo gruppo seduto qui, oggi. Questo uditorio visibile qui a Phoenix. Oh Dio, 15 anni di duro predicare e rimproverare. Dio, Tu conosci la ragione, amore è correzione, amore è rimprovero, amore disciplinare. Oh Dio, possa io gettarmi con queste persone questa settimana e possa Tu disciplinarci, Signore, per la Tua parola. Possiamo vedere la Tua potenza rialzare i malati, gli afflitti, gli occhi dei ciechi si aprono, il grande Spirito Santo venire visibile nella stanza. Possano ogni ministro ed ogni chiesa essere infuocati, possa il convegno in arrivo degli uomini d'affari, Signore, infiammare ogni cuore degli uomini d'affari in questa città, per Dio. Concedilo, Signore. Non sappiamo cosa fare in merito, non più che chiedere e credere che sarà fatto. Affidiamo noi stessi a Te, tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Ed ora alziamoci in piedi. Sono povero di parole, pronuncio male le mie parole e voglio dire questo perché mi sento obbligato a farlo. Quanti qui vogliono alzare la mano poiché avete compreso cosa intendo con Sinfonia di Dio? Alzate la mano. Grazie. Bene. Lo credete? Allora è una sinfonia, vedete? La troverete arrivare ad una giunzione. Tutti si fanno domande. La chiamo giunzione. Non conosco la musica. Un musicista qui, ebbene, lui mi perdonerebbe del mio modo rude. Ma stanno battendo il ritmo. Dovranno avere qualcosa su cui agire. Andrà molto in basso, molto giù. Vi chiederete cos'è. Ma vedete, se entrate nel suo ritmo, la comprenderete. È l'unico modo in cui mai comprenderete Dio e entrare nel suo ritmo. Cos'è esso? Come lo farò, fratello Branham? Sono tanto fedele come metodista, battista o pentecostale. Quello non è il ritmo. Il ritmo è Dio. Dio è la parola. La parola è Dio. Il ritmo di Dio è obbedire alla sua parola. Allora quando obbedite alla parola e gli batte il ritmo giusto per voi, allora prendete il vostro posto. Quando essa scende giù, 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 su, qualsiasi cosa sia, conoscete quelle giunzioni. A volte dite, oh, mal di cuore e prove, non disse Dio tutto coopera al bene di coloro che lo amano, mentre sto battendo il ritmo della mia sinfonia, e trovate che allora siete afflitti, abbattuti, perseguitati, derisi. Ricordate, quella è la parte che va in quel modo. Se non è così, allora la sinfonia è fuori melodia. Il grande compositore sa esattamente cosa c'è dentro. Egli lo sa. Egli vi conosceva dal principio. Egli ha posto il vostro nome sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Lo credete? Egli sa cosa siete supposti fare. Non importa quanto in basso vada e quanto sembra oscuro, deve essere in quel modo. Ma ricordate, se va fino nelle ombre della morte, io sono la risurrezione. La vita, io lo risorgerò di nuovo. E quando il grande direttore scende e abbassa quella bacchetta, allora il tempo non sarà più. Quando quell'angelo di Apocalisse, il decimo capitolo, mette un piede sulla terra e uno sul mare, e un arcobaleno sul suo capo, e gli giurò, il tempo non sarà più. Quando verrà quel tempo, risorgerete dal mezzo dei morti, mentre il resto di essi rimane là. Voi entrerete, rimanete nella sinfonia, rimanete nella parola di Dio. Non importa quanto sia difficile, rimanete proprio con esso ovunque Dio stia battendo. A volte egli fa in modo che i problemi spezzino i legami per liberarvi. Egli lo fa, dite bene, non so cosa farei. Egli lo sa, che differenza? State proprio suonando la parte. Egli è colui che vi ha nella sua mano. Egli vi dirige. Ricordate, viene tutto fatto da un segno. Vediamo il tempo in cui viviamo tramite il segno in cui viviamo. Quindi sappiamo cosa fa la sinfonia oggi. È un tempo di separazione, togliere la luce dalle tenebre. Diciamolo insieme, così non lo dimenticherete, perché mi sento di dire questo. Sta togliendo la luce dalle tenebre. Diciamolo ancora. Sta togliendo la luce dalle tenebre. Quella è la sinfonia di Dio. Egli lo sta mostrando nei cieli. Egli lo sta mostrando sulle lavagne. Egli lo sta mostrando tramite se stesso. Egli l'ha promesso nella parola. Lo vediamo rivendicato. Egli sta separando il grano dalla pula. Egli sta togliendo la luce dal buio. Gli credete con tutto il cuore? Cantiamo il nostro buon cantico allora. E voglio dire una parola ai pastori, solo un minuto. Fratelli, il Signore vi benedica. Grazie per aver congedato le vostre congregazioni e averli portati qui fuori. Per voi pastori là in platea, vi ringrazio di certo. Sono qui solo, lasciatemi dire, fratelli, ci potrebbero essere metodisti, battisti, presbiteriani. Ascoltate, dico proprio lo stesso ai pentecostali, come dico a voi. Proprio lo stesso, vedete? Non è se non posso essere in disaccordo con un uomo nettamente e amarlo comunque, perché se non sono d'accordo con lui, solo per essere in disaccordo, sono un ipocrita. Non sono adatto a stare quassù, ma se non sono d'accordo con lui a motivo della comunione e amore e comprensione, non importa cosa faccia, lui è comunque un mio prezioso fratello. Io sto con lui, sì. Davvero, è esattamente giusto. Se quello non è nel mio cuore, allora Dio può togliermi da questo pulpito. Non sono adatto ad essere qui. È così. Lo dico a motivo dell'amore. È qualcosa che vedo arrivare. Ed egli non mi ha mai fatto essere in errore su ciò fino ad ora, perché è sempre stata la sua parola. Quindi Dio vi benedica. Ora chiniamo i capi solo un momento e cantiamo questo buon vecchio cantico che cantiamo di solito. Io l'amo, io l'amo. Se il pianista o chiunque sia, o quelli con la musica ci daranno una piccola corda su ciò. Immagino. Sì? Bene. Vediamo se possiamo cantarlo senza la musica. Tutti insieme ora con i capi chinati. Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi amo. E la mia salvezza alla croce del Calvario. Penso che abbiano fermato i nastri ora. Vedete, questo nastro va in ogni